Salmo che ci introduce nel brano di questa sera, potremmo dire, si articola su due realtà: sapienza, stoltezza da un lato, ricchezza, povertà dall'altro, dove qui la ricchezza, più che potremmo dire in beni materiali, consiste in un modo di affrontare la vita. Non è solamente il bene materiale, potremmo dire è la logica con cui io vivo. E allora la sapienza, la saggezza per il salmista sta esattamente nel vivere in maniera distaccata, non solo da questi beni, ma anche da se stessi. Continuava dicendo: questa è la sorte di chi confida in se stesso. Quasi a dire che c'è un modo di vivere la relazione con i beni e anche con se stessi, che è un modo in cui rimaniamo prigionieri. Apparentemente sembra che queste cose, il rapporto con noi, ci dia sicurezza, in realtà ci impedisce di andare avanti. E allora l'immagine finale che abbiamo pregato insieme, quella del sepolcro, è esattamente dove ci porta questa stolta ricerca di sicurezza, dove praticamente è come se ci mettessimo noi in questa cassaforte, che però è una cassaforte un po' particolare, talmente attaccati a sé che rimaniamo prigionieri anche nella nostra vita. Mentre quello a cui richiama il salmista con la prima parola, ascolta, ascoltate, è esattamente ascoltare un'altra sapienza di vita. Quella sapienza che potremo ascoltare in questo brano di Marco, Marco 10, 17, 31.
E mentre lo cercate, faccio un breve riassunto delle puntate precedenti, dicendo già adesso che martedì prossimo, ripeto, non ci sarà, e neanche il successivo, e riprendiamo tra tre martedì. E è già più di un mese che siamo fermi sulle varie relazioni che ognuno di noi ha, prima con gli altri a pari, discepoli tra di loro, poi con gli altri fuori di noi, poi con l'altro come coppia, poi con se stessi, abbiamo visto la volta scorsa. La relazione profonda che dobbiamo avere con noi, chi siamo noi? Siamo figli che tutto riceviamo. Così anche nelle relazioni con gli altri. Non è che possiamo possedere l'altro, lo riceviamo. Quindi è sempre povertà. Oggi vediamo la relazione con i beni concreti. E prima di leggere il testo, che lo vedremo anche nella sua forza, senza sminuirlo, perché è il testo che conoscete, insomma, quella storia del cammello, della pruna, del lago, dove con grandi sforzi esegetici si riesce a far sì che il cammello, che è gimel in ebraico, diventi gamel, credo, che diventa la gomena, e che la cruna del lago, è una porta di Gerusalemme che si chiama così perché è stretta, allora far passare una corda per una porta ci si riesce bene. Mentre invece il testo vuol dire un'altra cosa. Ecco, prima di entrare nel testo, tenere presente che i beni sono un bene, fatto e voluto da Dio, solo che diventano un male, come tutti i doni che abbiamo, se li usiamo male. Quindi il problema è del corretto uso dei beni, che servono per altre cose. Tutto ciò che abbiamo come intelligenza, come forza, come cuore e come beni concreti servono per amare il prossimo e per amare Dio. Se no ci servono per dividerci, per ammazzarci, per scannarci, per andare tutti in miseria e finire tutto. Quindi è l'uso dei beni che vanno usati non come fine della vita, se no sacrifichi la vita ai beni e diventano l'idolo, come nella nostra società, che allora siamo schiavi di mammona, ma come mezzi per realizzare le relazioni. Non so se è chiaro. È in quest'ottica che possiamo leggere questo brano.
Marco 10, 17, 31. E uscito egli per il cammino, uno gli corse incontro, si inginocchiò a lui e lo interrogava: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ora Gesù gli disse: Perché mi dici buono? Nessuno è buono se non il solo Dio. Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non defraudare. Onora il padre tuo e la madre. Ora quello disse: Maestro, tutto questo ho custodito fin dalla mia giovinezza. Ora Gesù, guardandolo dentro, lo amò e gli disse: Una sola cosa ti manca. Va, vendi quanto hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma egli, inorridito per la parola, se ne andò intristito. Aveva infatti molti beni. E guardandosi intorno, Gesù dice ai suoi discepoli: Quanto difficilmente quelli che hanno le ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli stupivano per le sue parole. E Gesù di nuovo rispondendo dice loro: Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È minore fatica per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi erano enormemente sconvolti, dicendo fra loro: E chi può salvarsi? Guardando loro dentro, Gesù dice: Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. E Pietro cominciò a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito te. Gesù disse: Amen vi dico, non c'è nessuno che ha lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa di me e a causa del Vangelo che non riceva il centuplo adesso in questo tempo in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme con persecuzioni e nel secolo che sta per venire vita eterna. Molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi.
Ecco, il brano si divide in tre parti. Il primo è l'incontro con questo ricco, dove Gesù gli dice di lasciar tutto. Ecco, quindi la necessità del lasciar tutto. La seconda parte, dal 23 al 27, è l'impossibilità che abbiamo a lasciar tutto. Quindi è necessario ed è impossibile, ma nulla è impossibile a Dio. Noi dobbiamo arrivare a quel punto. E il terzo, cosa fa Dio? Ci dona con grande sorpresa quello che non potevamo avere. Infatti dicono i discepoli: Ma noi abbiamo lasciato tutto, ma come mai? Ci è capitato. Perché è capitato questo? Cioè, ciò che è impossibile all'uomo non è impossibile a Dio, è un dono che Dio ci fa. E abbiamo visto la volta scorsa anche una cosa, che noi fondamentalmente, se non diventiamo bambini, non entriamo nel regno di Dio. E il bambino chi è? È quello che tutto riceve come dono. Noi siamo figli e tutto ciò che siamo lo riceviamo. Così anche l'atteggiamento profondo nel rapporto di tutti i beni rimane sempre quello del dono. Li abbiamo ricevuti in dono dal Padre per condividere con i fratelli, per il bene comune. I principi di tutti i mali della storia è proprio l'accumulare i beni privandone gli altri e privando se stessi di goder la vita, perché uno che accumula i beni diventano il suo Dio, immola la vita propria altrui, al Dio Mammona, al Dio Denaro. Quindi la libertà dai beni per saperli usare e per non essere usati dai beni è fondamentale, altrimenti diventiamo schiavi dei doni di Dio che usiamo male. Perché li facciamo come figli, diventano idoli, insomma, il senso della vita. Mentre i beni non sono il senso della vita, sono i mezzi per amare. Non so se è chiaro. Se uno non fa questo, non entra nel regno di Dio, perché il regno di Dio è il regno dell'amore. Dove i beni sono positivi se usati per amare, ma per usare per amare bisogna essere liberi e avere l'amore. Allora vediamo il testo cosa dice.
Versetto 17. E uscito egli per il cammino, uno gli corse incontro, si inginocchiò a lui e lo interrogava: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?
Ecco, un po' questo. Gesù sta uscendo per il cammino dove va a Gerusalemme, andrà a dare la vita per tutti, e c'è uno, non si dice il nome, ognuno può dare il suo nome. Ecco, sappiamo dal testo che è ricco, Matteo dice anche che è giovane e Luca dice che è anche nobile. Quindi è giovane, ricco, nobile, si pone problemi seri, che fare per ereditare la vita eterna, e per di più ha sempre osservato la legge, quindi è veramente una persona brava, no? Cioè fa tutto e vuole quel di più, non è contento, dice che c'è da fare ancora per ereditare la vita eterna. Ed è l'interrogazione che ci facciamo noi: che fare per ereditare la vita eterna? Che fare? Perché la vita eterna è un'eredità, è il dono che il padre fa ai figli, però devi viverla figlio, se no non c'hai l'eredità del padre, non sei figlio. Allora c'è l'interrogazione: che fare?
Questa persona raggiunge Gesù mentre Gesù esce per il cammino. Potremmo dire Gesù prende questa iniziativa, continua il suo cammino. È molto bella anche l'immagine dell'uscire da parte di Gesù. Vedremo che poi appunto questo giovane invece rientra da dove è partito, no? Non prosegue il proprio cammino. Gesù sta andando a Gerusalemme, allora non è un cammino qualunque, non è che Gesù esce senza meta. E allora potremmo dire questo giovane incontra Gesù mentre Gesù sta andando a Gerusalemme, cioè mentre sta andando a dar compimento alla sua vita. E allora sono proprio queste due logiche, no? Ed è anche interessante, come diceva Silvano, che non sappiamo il nome di questa persona. In genere diciamo il giovane ricco, oppure quasi che il nome di questa persona sia stato sostituito dalla sua ricchezza, come se il denaro, i beni, gli avessero quasi rubato il nome. E la corsa che lui fa, gli corse incontro, si mette in ginocchio di fronte a Gesù, quasi se raffigurasse un po' il desiderio di questo nome, di sapere davvero in profondità chi è. E anche questa vita eterna, appunto, non è una domanda. Non è una curiosità che mette in movimento questa persona, è la ricerca del senso della propria vita che lo fa correre verso Gesù.
E la vita eterna è il desiderio di felicità che muove ogni nostra azione. Poi ci sbagliamo nel capire in cosa consiste, ma ciò che desideriamo tutti è una vita che sia piena, che non abbia fine, che sia ricca, bella, buona, felice in fondo. Chi non ha questo desiderio è già morto. E chiama Gesù maestro buono e vediamo la risposta che dà Gesù.
Allora vediamo i versetti da 18 a 20. Ora Gesù gli disse: perché mi dici buono? Nessuno è buono se non il solo Dio. Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non defraudare, onore il padre tuo e la madre. Ora quello disse: Maestro, tutto questo ho custodito fin dalla mia giovinezza.
Gesù è stato chiamato maestro buono, Gesù gli dice: perché mi chiami buono? Sai che solo Dio è buono. Può significare molte cose. Tu mi chiami buono, chi sono io? Punto primo. Poi sai che Dio è buono, ma il tuo bene sono i tuoi beni o è Dio? Cioè, qual è il tuo bene? Cioè, lo interrogo anche: cos'è bene per te? Le tue cose o è Dio? Quindi, e allora gli dice: se vuoi la vita eterna, osserva i comandamenti. che tutti sappiamo quanti sono? 10, le due tavole, quelle che riguardano Dio e quelle che riguardano il prossimo. E qui invece sono solo 6. E vedremo perché c'è una nuova formulazione. Sapete che tutti i comandamenti si riassumono in uno solo o in due che sono uno solo. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, è il primo comandamento. E il secondo è uguale al primo, amare il prossimo tuo come te stesso. Questo è il riassunto di tutta la legge, di tutti i comandamenti. E comandare vuol dire mandare insieme. Tutti siamo mandati insieme verso l'amore di Dio e del prossimo. Di Dio che è padre, del prossimo che sono fratelli. Gesù non nomina questi due comandamenti perché darà un'altra formulazione. E dice invece i comandamenti negativi.
Questi di non uccidere, non commettere adulterio, che riguardano appunto la nostra relazione col prossimo. E con questa controdomanda, con questa risposta di Gesù al giovane, potremmo dire Gesù fa andare questo giovane a fondo delle sue motivazioni, quasi come se Gesù lo invitasse a interrogare se stesso, cioè invece che interrogare Gesù, Gesù lo rimanda a sé, facendogli prendere consapevolezza. La controdomanda di Gesù: perché mi dici buono? E poi conosci i comandamenti. Quasi dire, il primo servizio che Gesù fa è: prendi consapevolezza di chi sei tu, delle parole che stai dicendo. Questo è un primo servizio che gli rende e che può rendere a ciascuno. Cioè, da quale domanda stai partendo? Che cosa stai cercando? Questa prima domanda l'accompagna poi con appunto l'elenco di queste di questi comandamenti. Alcuni riguardano il comportamento, potremmo dire così, la nostra relazione con il prossimo in termini negativi. Non uccidere, eccetera. Ora, questi comandamenti che sono espressi in forma negativa, potremmo dire, rendono la loro osservanza quasi un non fare. Allora potremmo dire, uno non è che ci mette grande impegno. Uno che è nel sepolcro non uccide, non commette adulterio, non ruba, non dice falsa testimonianza, non ruba niente a nessuno. Allora, qui ci potrebbe essere quasi un rischio per dire, chi non fa niente li può osservare. Non fa niente di male, però potremmo dire forse non è per questo che questo giovane, questa persona è corso là da Gesù. Allora potremmo dire, può anche esserci un modo di essere obbedienti alla legge che però non conduce da nessuna parte. Tanto è vero che quello che dice questa persona, maestro, tutto questo ho custodito fin dalla mia giovinezza, lo dice esattamente una persona che non si mostra, potremmo dire, entusiasta o particolarmente gioiosa. Cioè c'è un modo di essere osservanti o di essere obbedienti che non ha fatto ancora sperimentare il gusto della vita. Ha osservato i comandamenti, non ha saputo perché. Non ha saputo che cosa alimenta queste parole, a quale vita danno origine. Anzi, il fatto che sia andato e di corsa da Gesù sta ad indicare che quanto custodito fin dalla sua giovinezza non gli ha riempito il cuore.
Ed è anche bello che sia così, perché era una persona brava, religiosa, che osservava più o meno i comandamenti dalla giovinezza, ma gli manca qualcosa. Sente che gli manca qualcosa e capirà dopo. C'ha tante cose, è molto ricco, è molto bravo, è molto buono, ma anche però dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, perché ama se stesso, la propria perfezione, i propri beni, e non invece, come vedremo, la proposta che gli si fa. Quindi ci può essere tutta una religiosità di osservanza per garantirsi la propria salvezza, che non è né amore di Dio né amore del prossimo, è amore del Dio, si chiama egoismo. è quella che Paolo diceva: io ero perfettissimo nell'osservanza della legge, irreprensibile, dice. E tutto questo ho stimato proprio come niente, come merda, dice lui, quando ho capito qualcosa di Dio e sono stato conquistato da lui. E allora ha cambiato vita, ha cominciato a vivere nell'amore, che è ben diverso che vivere nella norma e nella legge dei doveri.
Versetti 21-22. Ora Gesù, guardandolo dentro, lo amò e gli disse: una sola cosa ti manca, va, vendi quanto hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma egli, inorridito per la parola, se ne andò intristito, aveva infatti molti beni.
Ecco, Gesù gli guarda dentro con amore. Secondo voi chi può fare questa osservazione? Chi? Ma qui scrive
Marco.
Esatto. Cioè, un'osservazione simile può farla solo l'interessato. Forse è probabile che questo giovane ricco, nobile, bravo, che cercava di più e che se ne va via, sia l'autore del Vangelo, che ha visto come è amato, ma non ha saputo trarne le conseguenze ancora, doveva liberarsi dall'attaccamento ai suoi beni. Perché se c'è fissato l'uomo, c'era solo Marco questo dettaglio nel Vangelo. E Marco, sappiamo che l'Evangelista Marco era di una famiglia ricca, è padrone del cenacolo e anche dell'orto dove Gesù andava a pregare, e tutta la chiesa si riuniva lì all'inizio in quella casa. Quindi era una casa, era uno che stava bene. E non è improbabile che sia lui. Ed è bello, fissatolo lo amò. Perché ha visto in questo uno che più o meno osservava la legge, con bene, anche tutto sommato, ma voleva qualcosa di più. Voleva capire lo spirito. E per questo anche Gesù non gli aveva detto quali sono i due comandamenti. Hanno un'altra formulazione: i veri comandamenti sono l'amore di Dio e l'amore del prossimo, non l'osservanza della legge. E allora, ecco, gli dici che ti manca solo una cosa. Perché cosa gli manca la cosa? Per entrare nel regno. Quindi se non fai questa cosa, non entri. Per entrare nel regno di Dio. Non basta osservare la legge per entrare. Manca una cosa.
Cioè il fatto che quando l'Evangelista dice, guardandolo dentro, lo amò, dice che prima ancora che Gesù indichi ciò che manca, viene donato questo amore. Vale a dire, non è un amore che viene donato a condizione che lui faccia quello che Gesù gli dirà. Questo si chiama ricatto. No, all'origine c'è questo sguardo, c'è questo amore che viene dato così. In questo potremmo dire si mostra la bontà di Gesù, a cui si riferiva prima appunto anche quella persona. Potremmo dire non è Gesù non attende la risposta per fare il suo passo verso questa persona. Però potremmo anche dire che quello sguardo, che quell'amore che Gesù dona, in un certo senso renderebbero possibile la risposta di quella persona, perché lo situano non tanto in un rapporto in cui lui deve fare qualcosa, ma in una relazione. Potremmo dire che quello che conta, più che appunto l'osservanza delle norme, è esattamente questa relazione con Gesù. C'è un altro fratello, padre Bosciam, che diceva a proposito dei comandamenti nel Decalogo che l'adesione alla legge non è niente senza l'adesione al legislatore. Cioè, io posso osservare tutte le norme in maniera irreprensibile e non avere nessun significato in questa obbedienza, se non c'è una relazione personale con questo Signore, in questo caso con questo Gesù. che educa il desiderio di questa persona. Gli ha guardato dentro a tal punto che sa che cosa gli manca. Devo dire, guarda in una tale profondità che sa cosa manca a me. Potremmo dire, partecipa talmente della mia persona che sa scorgere qual è il mio desiderio.
Ma la cosa che ci manca a tutti fondamentalmente è quella di essere amati e quindi di amare alla fine. E che è l'unica esperienza di Dio e anche di vita umana vivibile. Quindi ha intuito, fissato, lo amò. Adesso manca anche a te di rispondere a quest'amore. Anche nell'uso dei beni. E allora la prima cosa che dice poi dire, va, cosa devo fare? Vai, nulla da fare, butta via quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro dei cieli. Glielo dice perché sa che è molto ricco e i suoi beni sono il senso della sua vita. Infatti non lo fa. Perché i beni per sé? Perché ci sono i beni della terra? Sono doni che Dio ci ha fatto a tutti perché noi li dividiamo da fratelli per sé. Non sono fatti per essere accumulati, sono fatti per essere usati per vivere da figli di Dio e da fratelli. Se non li usiamo così, diciamo di amare Dio, ma se non amiamo il prossimo che vediamo, non amiamo Dio che non vediamo. Quindi la prima cosa dice, abbi questa libertà nei beni. Che tra l'altro l'attaccamento ai beni è vera idolatria. Cioè il Dio di questo mondo è il denaro. Per il denaro si fanno le guerre, si fa tutto, si inventano anche le religioni se occorre. E le guerre di religione, tutto si fa per il denaro. È il Dio di questo mondo, l'idolo. E la vera scelta è tra Dio e il denaro. Non perché il denaro sia una cosa negativa. Il denaro è positivo perché senza denaro non si vive. Ma è fare dal denaro il senso della vita che è diabolico. Non so se è chiaro. E anche il denaro è un puro atto di fede perché andiamo lì con un pezzo di carta e ti danno dei beni. È un atto di fede perché quella carta risponde a dei beni. Ed è una bella invenzione perché andare a comprare per esempio il pane con la pecora dandogli un pezzo di pecora, la coda, un orecchio, secondo quel che vuoi, non sarebbe una cosa, denaro è la più grande invenzione dell'uomo, ha permesso anche il mercato, la circolazione dei beni, però come tutti i doni più grandi, dimensioni più grandi, può essere anche l'idolo peggiore e quindi avere la libertà, non essere usati dal denaro, ma saperlo usare tanto quanto serve. Il senso della vita qual è? Non è accumulare denaro. E amare Dio, e ami Dio, siamo i fratelli. Quindi la prima cosa è molto concreta, liberati da ciò che ti impedisce di amare. Tra l'altro, anche nel lavoro con una persona, non è che tu sposi una persona perché è ricca, ma meglio non sposarla, cioè, a te magari va bene se è ricca, ma quella là che non ti sposi, perché vuol dire che vuoi i suoi beni, è egoismo. L'amore è sempre in povertà, è gratuito, non è pagato. Così anche Dio ci ama gratuitamente, non è che vuole essere pagato. Neanche dalle nostre opere buone, no? Vuole che il nostro amore sia libero come il suo. Quindi la prima proposta, una cosa ti manca, va, liberati da ciò che ti impedisce di amare in fondo. Perché lui era attaccato ai suoi beni.
E l'invito che fa Gesù, potremmo dire, apre questa persona alle relazioni. Da un lato ai poveri, dall'altro Gesù stesso. È come se Gesù offrisse a questa persona la possibilità di costruire delle relazioni con le altre. In questo dare, darlo ai poveri. Potremmo dire fare un uso giusto dei beni, dei doni che si sono ricevuti e che si possono ridare. Lo sottolineiamo già altre volte. Questa è, potremmo dire, la logica stessa della vita, che se cerchiamo di trattenere appunto la perdiamo. Se invece la mettiamo in circolazione, potremmo dire basta a noi e basta anche ad altri. E questa parola di Gesù trova una reazione, potremmo dire dura, da parte di questa persona, nel senso che si oppone, almeno per questo momento, diventa triste questa persona, rifiuta questo invito, ma potremmo dire è un rifiuto combattuto, è come se non riuscisse a cogliere, ad accogliere quella gioia che gli viene proposta, come se non riuscisse a fidarsi di questa parola, perché pone la sua sicurezza in altro, in quelli che sono i suoi beni. Prima appunto dice della possibilità di venire liberato da questa persona, questa è quasi una resistenza alla propria liberazione. Sembra paradossale, ma la ricchezza, cioè quanto possediamo, in realtà ci possiede, ci tiene stretti. Quelle cose possono essere beni, possono essere qualità, eccetera, che riteniamo nostre ricchezze, possono finire per appunto farci prigionieri.
Ed è bello che questo giovane se ne vada triste. Perché è triste? No, perché non gli ha abbandonato i beni. Quindi è triste di avere i beni per sé. È triste di aver abbandonato la proposta. Quindi vuol dire che lui in fondo capisce che sarebbe bene far così e non ce la fa ancora. Se no andava via e diceva, ma allora non mi interessano i miei beni. Invece no, ha capito che c'è qualcosa di più importante delle sue cose. Se no sarebbe contento, dice, bene, non lo faccio e mi va bene così. E invece questa tristezza è la prima regola di discernimento spirituale. Quando facciamo il male, Dio ci dà tristezza. Per dire, non sei fatto per il male, sei fatto per il bene, per l'amore, per la felicità, esci da questa situazione. Non so se è chiaro. Mentre noi facciamo il male per un piacere apparente, e il diavolo ci dà piacere apparente nel male, in realtà profondamente abbiamo tristezza, che ce la dà Dio per dire, esci da lì, non è casa tua il male, sei fatto per l'amore. E dopo è proprio di Dio dare gioia quando cerchi il bene e il nemico cercherà di darti impedimenti, tristezze, in modo che tu non vada avanti nel bene. Tenere presente questa regola. Però questa tristezza può lavorare positivamente, perché adesso comincia a dire, insomma, tutte le cose che possiede in realtà mi posseggono e mi impediscono di fare ciò che vorrei. E quindi questo lavorerà in lui. Cioè Dio lavora in noi quando facciamo il male con rimorso, quando facciamo il bene con la gioia. Il nemico al contrario, ci fa fare il male col piacere, che poi non ci appaga. Quando facciamo il bene ci rende tristi per dire, ma non farlo, ma cosa vuoi, non è da te, tu non sei capace, no? In modo che te lo impedisca, mentre Dio ti dà gioia per poterlo fare. Ed è la lotta interiore in noi e tra la gioia e la tristezza, sempre, quando cerchiamo il bene.
La possibilità che gli viene data da un lato di passare da uno che ha molto a uno invece che può essere amato, che può amare, che può scegliere con libertà, che può dominare anche i propri beni, che può decidere il proprio futuro. Questo conflitto che nasce in questa persona fa poi di fatto tornare indietro, perché torna da dove è venuto.
E circa i sentimenti contrari che abbiamo sempre, di tristezza e gioia, e Paolo dice, credo, in Galati 5:17, se non sbaglio, o 5:7, dice che non riusciamo mai a fare ciò che vogliamo, perché se facciamo il male, lo spirito di Dio ci è contrario e ci dà tristezza. Se facciamo il bene, lo spirito del nemico cerca di ostacolarci, di renderci tristi. Quindi c'è sempre una lotta contro da fare, insomma. E avvertiamo sempre in noi i due sentimenti e sapere appunto da dove vengono. Questo viene da Dio che ti fa capire che non sei fatto per queste cose, per la tristezza, sei fatto per l'amore, quindi un po' alla volta esci.
Sì. Dal 23 al 27. E guardandosi intorno, Gesù dice ai suoi discepoli: quanto difficilmente quelli che hanno le ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli stupivano per le sue parole. E Gesù di nuovo rispondendo dice loro: figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È minore fatica per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi erano enormemente sconvolti, dicendo fra loro: e chi può salvarsi? Guardando loro dentro, Gesù dice: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio.
Ecco, Gesù dice ai discepoli quanto è difficile salvarsi per chi ha ricchezze, perché si attacca alle sue ricchezze. Loro restano stupiti perché da buoni ebrei pensano che le ricchezze invece sono benedizioni di Dio. Sì, sono benedizioni di Dio i beni, ma l'attaccamento ai beni no, è maledizione. E allora Gesù, dopo aver detto che è difficile, no, è difficile più o meno come un cammello entrare per la cruna di un ago, cioè è impossibile. Lui i discepoli ancora più spaventati dicono: ma allora chi si salva? Nessuno si salva. Siamo tutti salvati per misericordia e per amore. È Dio che ci salva. Non so se è chiaro. Perché la salvezza è l'amore che Dio ha per noi. È l'amore che Dio ha per noi, non lo faccio io, me lo dà Lui gratuitamente. E io lo ricevo con povertà, come dono. E questa è la salvezza. Che Dio mi è padre, mi ama, io gli sono figlio. E accolgo questo amore e vivo di questo amore. E infatti Gesù guarda loro dentro e dice: è impossibile presso gli uomini la salvezza. Avere quella libertà dal male, dalle cose per amare, è impossibile. Ma presso Dio tutto è possibile. Dio ti darà di scoprire questo amore, chiedilo. Ti darà questa libertà interiore di amare come sei amato, chiedilo.
Si sembra che lo stupore, lo sconvolgimento da parte qui degli apostoli sia qualcosa di analogo a quello che ha sperimentato anche il giovane ricco. Là, per quanto riguarda l'osservanza, qui addirittura per il discepolo potremmo dire nella stessa sequela. Quasi che si perda un po' il senso delle cose o che si possa entrare anche nella sequela avendo altri riferimenti. Un altro modo di concepire la vita che non è quella di Gesù. E quello che Gesù fa, potremmo dire, non è solamente dire le cose che vanno fatte, ma c'è un modo. E guardando loro dentro, Gesù dice, li chiama figlioli, quasi a dire che è all'interno della relazione con Gesù che queste parole assumono questo significato. Non è l'obbedienza delle norme, è invece vivere questa relazione con Gesù, con questo Gesù che sta facendo questo cammino. Potremmo dire, è questa la sapienza che Gesù offre. Potremmo anche dire la sapienza che Gesù stesso è. E mette in guardia in un certo senso che l'attaccamento alle ricchezze, un po' come diceva il Salmo che abbiamo letto prima, può portarci a non comprendere. Per Ignazio Sant'Ignazio è il primo gradino, questo dell'inganno delle ricchezze, in cui possiamo costruire una sapienza secondo il mondo, ma è anche il primo gradino di divisione nei confronti degli altri. Potremmo dire un'affermazione di sé che ci mette già in rivalità nei confronti degli altri. Proseguiamo con gli ultimi versetti, dal versetto 28 alla fine, e Pietro cominciò a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito te. Gesù disse: amen, vi dico, non c'è nessuno che ha lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, a causa di me, a causa del Vangelo, che non riceva il centuplo adesso in questo tempo, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme con persecuzioni, e nel secolo che sta per venire vita eterna. Molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi.
Ecco, dopo che Gesù ha appena detto che tutto è possibile presso Dio, dicono, ma a noi questo è capitato. Dico, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Come mai è capitato questo? È appunto il dono di Dio, il dono dell'amore. E allora Gesù spiega, state tranquilli, e dice che lasciando tutto si trova tutto. Chi ha lasciato casa, fratelli, madre, padre, figli, campi, e tutto a causa mia del Vangelo, riceverà il centuplo già in questo tempo. Un centuplo in casa, fratelli, madri, figli e campi. Manca il padre, non è che riceve 100 padri, il padre è uno solo. Diventiamo tutti fratelli, e per cui hai un'esperienza in fondo di condivisione, per cui tutti sono fratelli, tutti sono sorelle, tutte sperimenti relazioni materne, cioè tanti ti accolgono come una madre, e tu sei accolto da tanti come madre, a tua volta sarai anche madre, tanti figli hai che non sono tuoi figli anche, eppure li senti come figli perché li ami e li accogli, hai tanti campi che non sono tuoi perché si condivide tutto, hai tante case che non sono tue, perché poi la casa di un altro che non sono tue perché è tuo fratello. Quindi proprio la vita è vivibile sulla terra perché abbiamo saputo lasciare tutto. Supponete che qui adesso ognuno di noi volesse prendere un pezzettino che occupa, più o meno noi occupiamo la terra, no? Ognuno vuol prendere il suo pezzo. Supponete che la terra sia questa stanza, ognuno prende il suo pezzo, cosa viene fuori? Una tomba ciascuno e basta. Un luogo. I giapponesi ci starebbero lo stesso, ma che l'appartamento è quanto occupa uno in piedi e sdraiato. Per persone, l'appartamento è lo spazio occupato da una persona per uno. Qui ci staremmo davvero tutti ancora. Però davvero, se noi vogliamo possedere invece che condividere, è la morte. Che possedere è l'egoismo. Donare, l'egoismo porta alla morte, alla lotta, alla divisione. L'amare porta a condividere, a moltiplicare i beni, a vivere bene, e si realizza l'amore di Dio amando il prossimo. Che sono poi due comandamenti uno solo. Perché non puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi. Se ami Dio come padre, ami davvero tutti come fratelli. E allora il mondo cambia veramente. Cioè, si moltiplicano i beni della terra e avrai tutto questo insieme a persecuzioni anche. Perché cercando il bene, il male ti si oppone. Metti in conto, non importa. Però avrai anche la vita eterna. Cioè viviamo già ora la vita eterna su questa terra perché viviamo nell'amore del padre e dei fratelli.
Nella domanda, nell'obiezione potremmo anche dire di Pietro, Pietro potremmo dire ha compreso una cosa, che entrare nel regno di Dio, come prima diceva Gesù, significa seguire Gesù. E abbiamo seguito te. Gli manca ancora da comprendere alcune cose, ma potremmo dire da parte dei discepoli, qui prendono voce in Pietro, e da parte anche della persona che è andata via poco prima triste, potremmo dire sono accomunati dalla paura di perdere i propri beni, dalla paura di perdere le proprie cose, ma potremmo dire anche dalla paura di perdere un po' se stessi. E il salto che Gesù, potremmo dire, invita a fare la persona, il salto che invita a fare il discepolo, è proprio quello della fiducia. La paura spinge queste persone a trattenere la vita. Queste sono le paure che si hanno non solamente riguardo appunto ai beni, a volte anche la paura di voler bene. E di cercare tante di quelle sicurezze che in un certo senso poi ci portano alla immobilità. Si dice in genere che la paura paralizza, non ci fa andare da nessuna parte. Potremmo dire, per paura possiamo essere anche dei bravi osservanti. Non facciamo alcune cose, ma perché? Perché siamo bloccati da questa paura. Il Signore invece invita a fidarsi. A fidarsi di questa parola, a fidarsi del dono, a mettere in gioco la propria vita, sapendo che ritorna moltiplicata. Questa è la sua promessa. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà. Potremmo dire, non è la vita cristiana, è la vita questa. E allora, in un certo senso, alla obiezione di Pietro, Gesù risponde invitandolo a guardare e dice che non riceva il centuplo adesso, in questo tempo, quasi a dire a Pietro: guarda che le cose che ti sto dicendo tu le puoi verificare. Prima si diceva appunto delle regole del discernimento, ecco, richiamano la nostra esperienza, vediamo come sono andate le cose, come vanno le cose nella nostra esperienza, e se non altro impariamo dalla nostra esperienza questa sapienza. Cerchiamo di fare una lettura sapiente anche di quello che ci succede. Vediamo se questa parola mantiene o no quello che promette, ma vediamo se le altre parole la mantengono o meno.
Ecco, molti primi saranno ultimi, gli ultimi primi. Cioè, nella misura in cui siamo liberi, abbiamo il cuore povero, possiamo ricevere tutto, anche Dio stesso. Nella misura in cui siamo ricchi delle nostre cose e siamo pieni, non possiamo ricevere nulla. Un bicchiere pieno non può entrarci nulla. Uno vuoto può entrarci, qualunque cosa. Sì, nella misura in cui ci votiamo di noi, il Signore può entrare in noi.
Si può anche il brano precedente di mercoledì scorso, quello del bambino, che di fatto l'ultimo, lì era il primo perché accoglie. Ecco, e allora leggiamo un breve racconto che parla di un pastore. Ai tempi di re Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli portarono la buona notizia ai pastori. C'era un pastore poverissimo, tanto povero che non aveva nulla. Quando i suoi amici decisero di andare alla grotta portando qualche dono, invitarono anche lui. Ma lui diceva: io non posso venire, sono a mani vuote, che posso dare? Ma gli altri tanto dissero e fecero che lo convinsero. Così arrivarono dove era il bambino, con sua madre Giuseppe. Maria aveva tra le braccia il bambino e sorrideva vedendo la generosità di chi offriva cacio, lana o qualche frutto. Scorse il pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di venire. Lui si fece avanti imbarazzato. Maria, per avere libere le mani e ricevere i doni dei pastori, depose dolcemente il bambino tra le braccia del pastore che era a mani vuote. Possiamo fermarci, ci fermiamo qui con questo racconto, qualche momento, poi chi vuole può condividere ciò che più ha sentito.
extravasare la propria ricchezza ad altri non fa altro che arricchire gli altri.
Non faccio problema.
Non faccio problema.
Nessuno lo fa, tranquillo. Il problema è un altro. Ma, stiamo un po', sì, non sui problemi, ma su.
No, ma sì, sono quesiti. E l'eliminazione stessa della ricchezza? Cosa che comporta?
No, ma non facciamo domande
assurde.
No, il problema è un altro. I beni sono dei beni. Se noi facciamo dei beni il fine della nostra vita, sacrifichiamo la vita nostra e facciamo fuori gli altri. Se facciamo dei beni come dei doni di Dio da condividere tra fratelli, si vive da figli di Dio e da fratelli e c'è più beni per tutti e la vita è vivibile sulla terra. Se no, auguro uno di andare a abitare in Africa nel deserto da solo e vivere come vive quella gente lì. Noi non resistiamo 2 giorni. Loro resistono da 2 secoli perché noi gli abbiamo rubato tutto. Quindi siamo, niente problemi, un po' di coscienza della realtà, un po' di coscienza della realtà, che noi viviamo dei beni del mondo e li usiamo tutti noi, va bene, rubandoli agli altri, basta, non parliamo più di questo, perché il problema è molto serio, cioè come liberarsi da questa mentalità che devasta il mondo. La mentalità non è problema dei beni, è della mentalità che abbiamo. Tutte le guerre, le lotte, le ingiustizie, le sofferenze vengono da questo tremendo attaccamento alle cose, che poi perdiamo, come la vita. E se l'hai donata, l'hai realizzata nell'amore. Se l'hai voluta trattenere, sei stato il perfetto egoista che vive da morto tutta la vita e poi muore finalmente. Come si dice di Erode, che non si dice che morì, ma si disanimalò. Non è che finì di essere animale, si sfiatò. È in gioco la dignità dell'uomo proprio. Per cosa vivi? Perché sei amato e per amare, allora usi tutto ciò che hai in questa direzione, come puoi, come te la senti. Oppure fai della tua vita...
Devo solo dire che è un ciclo naturale. Anche,
sì, ma comunque qui non parliamo
di semi messi in terra. Cresce sì, ma a seguito di cosa? Di un impoverimento del terreno stesso.
Quindi se non facciamo. No, scusami, basta. Basta di una cosa che si sente, non i problemi, non mi interessa niente, perché i problemi non ne risolviamo nessuno. Però ciò che hai sentito di vero, questa è una cosa che cambia la tua vita. Per cui mi interessa ciò che sentite, non le idee che avete. Perché se sono giuste ce le hanno anche gli altri, se non sono giuste inutile dirlo. Se sono giuste sono ovvie. Mentre invece ciò che uno di noi ha sentito è la cosa che Dio gli ha fatto capire, che lo chiama a cambiare vita, e questo è importante. E non è mai stato scritto questo. E basta adesso. Chiudiamo qui. Era per evitare questi interventi. Per evitare questi. Per evitare questi interventi nel futuro che distraggono solo. Mentre invece proprio dire semplicemente in una breve parola quello che mi ha toccato, quella parola nuova che mi ha giovato, e questo aiuta anche gli altri. Scusate.
A me ha fatto bene, perché sono bene, tra le tante immagini sbagliate che ho vissuto nella regione, ho sempre appunto questo senso di colpa parte su qualsiasi cosa che ho utilizzato, quando ci fermo l'Afghanistan, evidentemente banalmente il problema del popolo semaforo mi ha sempre capito di questo pazzesco, perché non ho mai trovato un modo di relazionarmi alla povertà. E e a un certo punto mi è stato chiaro. Quando parlavo di contrasto perenne tra gioia e tristezza, il fatto che può essere una che queste possono essere educazioni autentiche, anche rispetto ai tuoi beni, ed è per me è una educazione al senso di colpa, è una possibilità di educazione al senso di colpa, per il fatto di essere comunque privilegiato.
luce diversa. Sì. Cosa ti dà più gioia nella vita?
Sì, non è una resa di testa.
L'unica cosa che si può fare, sai cosa possiamo fare? Chiedere ciò che mi manca. Se chiedere il dono, nulla è impossibile a Dio, allora glielo chiedo. Che mi dia la libertà interiore di amare davvero. Sono le preghiere che lui ascolta queste.
Accetta in ogni caso così com'è, questo in un certo senso conforta anche nel dire, beh, tutto sommato, anche se io faccio tante fatiche o tanti limiti, mi ama comunque. E poi l'altra è la tristezza, che è una cosa che mi aveva già, lo so segnato perché era presente anche nella seconda lettera ai Corinzi, che c'è appunto una tristezza che è nel secondo il disegno di Dio. Invece poi la tristezza che secondo il disegno degli uomini, quella non va bene. Lo dico nel senso che l'ho provato, cioè quando in una situazione particolare l'essere triste, ecco, come dire, sono stato confortato da questa tristezza perché mi rendevo conto che era proprio, cioè mi pesava tanto, no? Però mi rendevo conto che era un momento cruciale che dovevo superare. E allora era come se avessi il dire sì, va bene, cioè sono sulla strada buona perché sto provando tristezza, ecco. Cioè sto facendo qualcosa che mi costa, ma è proprio perché ne vale la pena, insomma.
No.
per sbattere.
Deve insegnare anche a quello che c'è. Invece nasce la consapevolezza, perché c'è la difficoltà poi a separarsi dai figli, non è una cosa così, non fa
Ricordate nel Vangelo di Marco quel giovane ricco che va via nudo nell'orto, probabilmente è lo stesso ed è Marco, è la firma dell'autore, sia questa che quella.
Ho già parlato
troppo, parliamo troppo noi vecchi, siamo parlati giovani.
Un attimo, no, sì. Identificare la ricchezza solo materiale è sbagliato,
sì,
la famiglia bene, è una
lo sappiamo, ricchezza. L'abbiamo detto. Sì.
I figli sono una ricchezza,
sì, sì, sì.
E allora come fosse. Cioè, sì. Non c'è, sì, l'imposizione di liberarsi, o scaricare agli altri.
Va bene, ma non diciamo.
Sono troppo, sì. Son troppo di parte, si vede.
Sì, va bene.
O forse è l'età.
Sì, siamo coetanei, sì, o meno. Lasceremo tutto presto, quindi tranquilli.
Vabbè. Ah,
quindi non abbiamo problemi, possiamo vivere liberi.
No, io lo dico unicamente perché ho perso anche la moglie. Quindi.
Bene, sentiamo.
Meccanismi vivi, no? In quali me chiedendomi che cos'è la vita eterna, cioè come se proprio fosse una richiesta di rivelarsi davvero prima di fare il passaggio successivo, solo che è una domanda a cui non si risponde con facilità, perché richiede davvero un doversi fermare, guardare alla verità che ognuno di noi si costruisce attorno. Per cui i beni sono, secondo me, proprio forse l'attaccamento al bene è il risultato di questo mondo che ci siamo costruiti di apparenza, di raggiungimento di una serie di status, di crescita, di affermazione. E quindi è in questa domanda che poi sta tutto il modo in cui si interpretano le cose, che viene dopo. Però ecco, il fatto che avessi molti beni probabilmente si fonda su questa percezione di ciò che è buono, e che è la vera domanda che sta all'inizio e che io non ho mai ascoltato, come, cioè non la capivo proprio nel contesto generale, e adesso mi è un po' più chiaro.
L'intenzione di questo caso mi ha fatto ripensare alla divisione dei pani, che io avevo sempre anche quella vista come una moltiplicazione di Dio, no? E anche qui, se lasci casa, fratelli, poi avrai il centro, e il centro non è più invece una moltiplicazione, ma una condivisione, per cui poi la ricchezza, l'importanza del bene si porta dal bene stesso alla relazione e al modo con cui vivi questo bene, per cui non è più tanto l'accumulo, ma invece è la condivisione dei tuoi beni.
C'è tutta una qualità di vita nell'amore che davvero cambia la vita, è già vita eterna ora. E possiamo concludere con un'affermazione che è un po' il clou di tutta l'attività spirituale, nell'esercizio spirituale, che tanto uno cammina spiritualmente quanto più è libero dal proprio egoismo, dai propri interessi, dal proprio volere di dominio. Liberarsi da sé, voglio dire, liberarsi dagli altri è facile, liberarsi dal negativo che è in noi. Concludiamo e ci auguriamo buona Pasqua.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ecco, insieme agli auguri di buona Pasqua, visto che noi ci vedremo il 21 aprile, ecco, venerdì 17 aprile alle ore 21 nella chiesa parrocchiale qui di San Martino, celebreremo l'Eucaristia nel ricordo di Padre Filippo. Il 9 aprile, giovedì santo, sarà il primo anniversario. Il 17 alle ore 21 ci sarà questa celebrazione. Può, chi non può, si unisca alla preghiera.